Allora, sono le ore 18 e 11, iniziamo i lavori della prima commissione consiliare. Siamo presenti io, il presidente Giulio Olivetti, Martinelli Riccardo, il vice sindaco Fabbri, la dottoressa Mussini e il dottor Paderni. Iniziamo con i primi punti all'ordine del giorno, quindi direi i primi quattro punti, giusto? Che sono approvazione regolamento per l'occupazione spazi ed aree pubbliche, approvazione regolamento per l'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche, approvazione aliquote IMU anno imposta 2020, variazione aliquota e soglia esenzionale addizionale comunale IRPEF, contestuale modifica del relativo regolamento. Su questo punto passo la parola direttamente a Luca.
Sì, dopo
Grazie. Un po' più qua forse.
allora partiamo dall'approvazione del regolamento della cosa. E allora, vabbè, la finanziaria di quest'anno.
Non avete una birra in più, eh? Ti vado a prendere le carte, sono un po' disorganizzata.
Allora, c'è una norma del 97 che poi viene citata nella delibera, questo articolo 63, che consente ai comuni di sostituire la tassa occupazione del suolo pubblico con un canone, un'entrata di natura patrimoniale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. E allora, adesso vediamo. Il regolamento istitutivo di questo nuovo canone che va a sostituire la TOSAP dal 1 gennaio del 2020. Avevamo un vecchio regolamento TOSAP che era stato approvato intorno al 94, direi, e disciplinava quest'unico regolamento sia la parte relativa alla concessione del suolo, rinnovo delle concessioni, procedura per il rilascio delle autorizzazioni delle concessioni, le sanzioni previste in caso di occupazioni abusive e così via, che è il prelievo sull'occupazione di suolo pubblico. Adesso, dovendo intervenire, abbiamo deciso di fare due regolamenti distinti, quindi vi troverete un regolamento che disciplina il rilascio delle concessioni per le occupazioni di aree e spazi pubblici, l'altro regolamento invece che disciplina l'applicazione del canone per chi fa un'occupazione di suolo pubblico. Gli altri tre comuni dell'Unione già da diversi anni applicano la COSAP in sostituzione della TOSAP, l'unico comune che continuava ad applicare la TOSAP era rimasto Novi, quindi questo è uno dei vantaggi, diciamo, del passaggio, tenuto anche conto che poi verranno gestiti da un unico soggetto a cui abbiamo fatto la gara lo scorso anno per l'affidamento in concessione dell'entrata e così via. E poi la COSAP permette ovviamente rispetto alla TOSAP di introdurre delle riduzioni, delle esenzioni che la norma della TOSAP non consentiva. Guardiamo magari prima il regolamento per la COSAP, che è ispirato molto agli altri regolamenti che abbiamo in Unione, soprattutto Campogalliano e Soliera, che come caratteristiche del territorio sono più simili a Novi rispetto a Carpi. Viene sempre suddiviso, allora, le occupazioni possono essere di due tipi: permanenti, quelle di durata almeno pari all'anno, temporanee invece sono quelle di qualche giorno, anche ricorrenti, comunque di durata inferiore all'anno. Qualsiasi occupazione di suolo pubblico, comunque sia temporanea che permanente, viene assoggettata ad un canone. Da che cosa dipende il corrispettivo che l'occupante deve pagare? Dipende dalla classificazione delle strade. C'è il comune la possibilità di suddividere il territorio in più categorie, quindi le strade principali sono quelle dove il canone sarà corrisposto in misura più alta, poi ci sono le strade, diciamo, di seconda categoria si chiamano, che corrispondono al canone in misura ridotta del 50%, e li trovate due allegati al regolamento B1 e B2 in fondo, nel quale viene suddiviso sostanzialmente il territorio comunale. Quindi nel B1 vedete la perimetrazione sostanzialmente del centro storico del comune di Novi di Modena. B2 è sostanzialmente la perimetrazione.
E quello dell'applicazione.
Esatto, quello lì, sì.
Sì,
la perimetrazione del centro storico di Rovereto. Quindi chi fa un'occupazione all'interno del perimetro che vedete qua paga, diciamo, la tariffa in misura piena. Se l'occupazione si realizza al di fuori di questo perimetro, la tariffa è ridotta del 50% sostanzialmente.
Quindi Sant'Antonio è tutto escluso?
È tutto nella categoria.
Esatto, seconda categoria. Nella TOSAP precedente c'era una prima categoria che erano le due piazze, e poi c'era una seconda categoria che erano i centri abitati e una terza categoria che era il restante territorio. Adesso abbiamo semplificato come in tutti gli altri comuni, quindi c'è una prima.
Due.
Esatto. Che è il...
Infatti non c'è più la distinzione fra piazza e centro storico.
Esatto. Esatto. E anziché centro abitato. Le tariffe sono state adeguate, cioè sono state sostanzialmente ribassate, perché abbiamo preso a riferimento per il calcolo della prima categoria quelle che prima erano le tariffe della seconda categoria. Quindi adesso in centro storico si paga come si pagava prima nel centro abitato.
Sì, in effetti sono tutti comunque a ridurre i costi, perché sia siamo scesi di una categoria, quindi la categoria più cara è sparita, quella base è diventata quella intermedia, e sia perché abbiamo inserito tutti i fattori di riduzione che hanno effetto in particolare su, diciamo, i deor delle attività che somministrano alimenti. Abbiamo fatto più riduzioni per i cantieri che sono legati al terremoto, quindi sono quelli che hanno un beneficio maggiore, e anche i mercati che adesso sono al di fuori delle piazze, quindi sono provvisoria, rientrando adesso nella seconda e nella categoria più bassa, hanno un beneficio del 50%. Quindi complessivamente la manovra va a battere una percentuale di costi sulle categorie che secondo noi sono un pochino più danneggiate dalla vecchia TOSA.
Okay.
In più direi che abbiamo anche inserito un elenco di...
Sì, assolutamente. Possiamo vedere le agevolazioni magari, che sono tutte nuove rispetto alla TOSAP. Abbiamo messo per i venditori ambulanti, i produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, 15%. Quelle delle attrazioni, giochi, spettacolo viaggiante, che hanno delle grosse superfici, hanno la riduzione dell'80%.
Ma che articolo è?
Questo è l'articolo 11.
Ok, ci
sono. Manifestazioni politiche, culturali, sportive, il 70%. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dei commercianti al dettaglio hanno il 30% di riduzione. L'attività edilizia, questa era già, no, forse prima. Qua abbiamo introdotto una riduzione per far sì che in alcuni casi sia conveniente la temporanea anziché la permanente. Ad esempio, se un cantiere ha durata di 60 giorni, prima paradossalmente risultava conveniente chiedere l'occupazione per un anno, perché applicando la tariffa permanente era più vantaggiosa. Abbiamo messo adesso una riduzione che consente di fare in modo che se uno ha bisogno di fare un'occupazione per 30-40 giorni va a pagare di meno che chiedere un'autorizzazione per intero anno. E poi quella alla lettera F, che forse è la più significativa, è quella finalizzata agli interventi di ricostruzione post-sisma. Quindi tutti i cantieri della ricostruzione hanno questa riduzione dell'80%, sia temporanei che permanenti. Le esclusioni, abbiamo preso spunto anche qua da altri regolamenti.
Ma ti posso chiedere una cosa? Immagino, ma ce n'è ancora il comune di Carpi di cantieri?
Adesso non sono tanti.
Cioè non è stato, cioè gli altri comuni non hanno adeguato i loro regolamenti che avevano già rispetto a questa esenzione?
Esatto.
Perché immagino non avessero poi anche tanti, allora, casi come Novi.
Sì, penso di sì. Poi alcuni comuni hanno forse l'esenzione, dopo c'è il discorso che l'esenzione può far sì anche che uno si approfitti del... Qua
sì,
abbiamo fatto,
certo,
delle simulazioni,
no,
la riduzione è significativa.
Che casomai procrastina,
esatto,
l'occupazione senza avere veramente necessità.
Il concetto è che costi poco, ma un minimo costi, perché chi lo richiede lo faccia con un senno.
Anche sì, nella richiesta della superficie da occupare.
Mm-hmm.
e vabbè, le esenzioni direi che siano.
Ok.
Poi se volete le guardiamo tutte, però no. Sono sostanzialmente.
Comunque il concetto è semplificare tutti quei piccoli casi dove a volte adesso basta una comunicazione. Esatto. Per cui non so, per il porto biciclette faccio una comunicazione, non devo più fare una richiesta, aspettare l'autorizzazione, e quindi abbiamo inserito un po' di semplificazioni e un effetto economico con una serie di riduzioni, lavorando però sulla base dei regolamenti di consigliere Campo Galliano per avere uniformità anche all'interno del territorio.
Okay.
È un upgrade, un aggiornamento dei loro,
esatto,
dei loro regolamenti.
Poi per quanto riguarda il versamento, le regole sono sostanzialmente le stesse in tutti i comuni, quindi c'è la scadenza della cosa annuale il 30 aprile. Nel caso in cui l'importo dovuto sia superiore a 258 euro hanno la possibilità di pagare in più rate. Abbiamo previsto che per le temporanee un versamento minimo, perché a volte vengono degli importi tipo 1 euro, 1 euro e 20, abbiamo previsto un minimo di 5 euro annuali riferiti allo stesso soggetto. Per la riscossione coattiva ovviamente faremo l'avviso di pagamento, in caso di mancato pagamento la riscossione coattiva con il concessionario. Queste sono le cose fondamentali. E poi in fondo c'è l'allegato con le tariffe. Rispetto a quelle del 2008, come dicevo poi all'inizio, abbiamo preso come riferimento per calcolare la prima, quella che prima era la seconda categoria.
La piazza aveva un aumento del 43% rispetto alle aree circostanti, quindi chi dovesse avere l'equazione in piazza sono i due benefici, non ha più il 43% e in più ha la riduzione che noi abbiamo applicato.
Esatto.
Il caso della piazza è più forte ancora l'effetto, anche perché le piazze insomma saranno quelle che avranno bisogno di essere animate, quindi abbiamo voluto evitare che ci fosse un carico particolare su un'attività come già la piazza. Ah, ciao.
Scusate.
Buongiorno.
Ciao.
Vieni, siccome da nuovi regolamenti stiamo tutti abbastanza
slavi.
Vieni verso di me.
Okay. Va bene.
Questi sono dei coefficienti che prevede sempre la disciplina della cosa. Ho l'IMU,
mi do i miei, sono un po' pasticciato, ti do i miei.
Questo ce l'ho, ce l'ho. Questo ce l'ho. Non manca la,
faccio super mini riassunto.
Sì.
Abbiamo fatto il nuovo regolamento per l'occupazione degli spazi pubblici, prima si chiamava TOSA, adesso passiamo a COSA, che è un canone comunale, che possiamo gestire direttamente dal documento. Invece prima era una tassa che seguiva le regole che ci dava lo Stato. Ci andiamo a informare a quello che hanno già fatto gli altri comuni, Carpi, Campo Galliano e Soldiera. Abbiamo un regolamento molto simile a loro, che abbiamo leggermente aggiornato. Abbiamo fatto l'operazione con l'obiettivo di ridurre i costi su tutta una serie di categorie. Quindi abbiamo fatto in modo che le tariffe si riducano per i bar che mettono fuori le ore, abbiamo fatto in modo che i cantieri del terremoto che stanno lavorando abbiano una riduzione molto forte, quasi un abbattimento quasi completo del costo, e abbiamo inserito una semplificazione con soltanto due prezzi, due tariffe, mentre prima ce n'erano tre. Quindi l'obiettivo è stato di semplificare, ridurre in molti casi il costo dell'occupazione al cittadino o all'attività che lo fa, e cos'era l'altra cosa. E ci siamo informati a quello che stanno facendo gli altri comuni. Qua c'è il
delle fanno
che super simple.
Questo per la cosa per sostanzialmente no, per la cosa sostanzialmente questo è il
okay.
Esatto. Invece l'altro pezzo del regolamento TOSAP precedente è diventato un regolamento a sé stante che disciplina il rilascio delle concessioni di suolo pubblico. Anche qua sostanzialmente ricalca quello che hanno già gli altri comuni dall'Unione, quindi come deve fare il cittadino che intende richiedere un'occupazione di suolo pubblico, i termini per presentare la richiesta presso l'ufficio competente.
Cambia qualcosa rispetto a...
Ma guarda,
quello che succedeva prima
si è fatto più di un passaggio con la polizia municipale per fare in modo che si sovrapponga esattamente al regolamento di polizia.
Esatto. Mm-hmm.
Diversi punti abbiamo fatto in modo che fossero addirittura anche
esatto.
richiamati per
sì,
semplificazione
sì.
Quindi sì. Direi che più che altro si è aggiornato per quelle che sono criteri, le tempistiche per le
esatto, domande. Sì, per alcune casistiche c'è una semplificazione, nel senso che anziché il rilascio della concessione è sufficiente una comunicazione da parte di chi intende fare l'occupazione, non so, una potatura per 2 ore, non devo più chiedere un'autorizzazione o concessione per l'occupazione del suolo pubblico, ma lo comunico in anticipo e all'ufficio competente e va a sostituire tutto il precedente procedimento.
Per dire, per le associazioni?
Ma ad esempio per le manifestazioni si è reso anche qua.
Io pensavo soprattutto...
Abbiamo inserito tutta una serie di semplificazioni anche in questo caso, no? Perché le manifestazioni adesso anche loro sono soggette solo a comunicazioni.
Sì, l'articolo 7, quello lo possiamo vedere.
Questo riguarda in effetti le associazioni, le attività, le fiere, le sagre.
Ah, semplicemente a comunicazione. Invece prima c'era proprio un'istanza,
esatto,
cioè si chiedeva proprio
l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.
E la stessa cosa per eventi celebrativi o volontariato per finalità sportive, quindi manifestazioni sportive, scientifiche, culturali, beneficenza. Quindi diciamo che le grandi manifestazioni adesso semplicemente hanno bisogno di una comunicazione. Allo stesso modo il discorso per parcheggi e accessi a portatori di handicap, ho visto, e poi alcune piccole cose come l'occupazione per i produttori agricoli. Insomma, l'intenzione è stata quella in certe casistiche di trasformarla da autorizzazione a comunicazione.
Aspetta, però l'articolo 7 dice lavori di manutenzione.
Sì, questi sono piccoli lavoretti di durata breve.
Ah, ok, questi sono i lavori di durata
esatto,
breve.
Sì,
invece
sì.
La parte delle associazioni, cioè quello che riguarda le associazioni, dove lo trovo?
Che nelle esenzioni.
Sì, quelli sono esenti sicuramente ai fini del pagamento della cosa, qua te li trovi sicuramente.
Ok, però non devono fare anche la richiesta, no? Di occupazione, sto confondendo le cose. Cioè non so, l'associazione che deve fare
l'occupazione
la
di
manifestazione
suolo.
In piazza, sì. Cioè,
pensavo,
sì, su quello non cambia assolutamente.
Non cambia niente? No. Ah, okay.
Tipo la fiera, la
sala. Sì,
esatto, sì,
sì,
quello
uguale.
L'unico cosa che cambia è che in base alla COSAT diventa esente se è un'iniziativa patrocinata dall'amministrazione dal pagamento del relativo canone. Alcune altre invece hanno la riduzione, lì dipende che tipo di...
Ok, ok. No, volevo sì sapere se cambiava qualcosa a livello di burocratico per le associazioni.
L'altra cosa, vabbè, che non abbiamo detto che è sostanziale, poi che la legge di bilancio del 2020 prevederà poi a partire dal 2021 probabilmente un nuovo canone unico che va a sostituire sia COSAT che pubblicità che i diritti sulle pubbliche affissioni.
Mm-hmm.
Quindi probabilmente dovremo poi tornarci sopra queste cose nel caso in cui non proroghino questa normativa.
Volevo chiedere, scusate, questo mappale qua che zona è? Perché non c'è.
È il centro di Novi,
capito? Il centro dove comincia? Da lì o?
Il centro comincia da via Zorbi e arriva di là a Fratelli Rossetti, va bene?
Sì, infatti guardavo. E invece quest'altra qua, quest'altra diciamo.
È il centro di Rovereto, diciamo, quelle sono le zone dove pagano un po' di più.
Sì. Insomma, il centro... Santo Antonio non c'è.
No, perché è tutto nella tariffa più bassa.
Sì.
Quindi quelli dentro il cerchietto pagano di più. Tutti quelli fuori e Sant'Antonio tutto pagano di meno.
Sì. Esatto. Ok.
E quindi sì, per il 2021 vedremo cosa ci succederà.
Sa se abbiamo lavorato tanto per qualche mese oppure se una volta capita di fare.
Volevo chiedere un'altra cosa, Mora c'è ancora, non c'è più, è andato in pensione. E il suo sostituto chi è?
Non è ancora arrivato.
Non abbiamo sostituto al momento, stiamo tentando di attingere il personale. Segue la Sara Gherardi, quindi i lavori pubblici stanno smaltendo anche il lavoro del Mora, ufficialmente.
Sì.
Punto successivo.
Esatto.
Vediamo lì. Allora, sempre la legge di bilancio di quest'anno ha cambiato, diciamo, leggermente la disciplina dell'IMU. Poi per il 2020 in realtà non è cambiato nulla, sono cambiati i riferimenti normativi, quindi ci impongono di rideliberare le tariffe, le aliquote, perché... non è più disciplinata dalla legge 147 del 2013, ma è disciplinata dalla legge di bilancio del 2020. Il cambiamento più significativo l'hanno introdotto a partire dal 2021, perché hanno detto che il Comune non potrà più deliberare delle aliquote a suo piacimento, diciamo personalizzandole, ma sarà il Ministero che dà una tabella con 3, 4, 5 casistiche e tu puoi deliberare solo un'aliquota con riferimento a quelle 3, 4 casistiche lì. Lì l'obiettivo è la semplificazione per chi, non so, commercialisti, sindacati, studi che si trovano a dover fare su tanti comuni, che adesso ogni comune ha fatto le sue personalizzazioni in base alle caratteristiche proprie. Dall'anno prossimo non ci sarà più questa possibilità.
Quindi probabilmente saranno da rimodulare
Nel 2021 sicuramente.
Le aliquote,
esatto. Il Ministero si è preso 6 mesi, quindi fino al 30 di giugno, per fare un prospetto delle 4-5 fattispecie che ci saranno, e dall'anno prossimo dovremo attenerci alle casistiche che individua il Ministero. Per quest'anno invece non è cambiato nulla, sostanzialmente sono cambiati solo i riferimenti normativi, andiamo a riapprovare le stesse aliquote che c'erano l'anno scorso. La TASI viene accorpata all'IMU, ma ti danno la possibilità comunque di mantenere le aliquote che c'erano. Allora, come TASI noi avevamo 0,1% per i fabbricati rurali strumentali, che viene confermata, e avevamo l'azzeramento dell'aliquota per i beni merci delle imprese di costruzione, e anche questa viene confermata uguale a prima. Le abitazioni principali non di lusso non pagavano niente, continuano a non pagare niente, e per tutto il resto andiamo a riapprovare quelle che erano le aliquote fatte con l'ultima delibera del 2017, direi. Okay. Quindi vabbè, le possiamo vedere, ma non cambia assolutamente nulla. L'unica novità che ha messo la norma rispetto all'anno scorso è nel caso di separazione. prima era previsto un diritto di abitazione a favore del coniuge assegnatario della casa coniugale, adesso hanno cambiato dicendo non è più il coniuge assegnatario ma solo il genitore assegnatario. Quindi anche se non si è sposati, il genitore che viene ad avere in assegnazione la casa familiare è titolare di un diritto di abitazione. È l'unica variazione che hanno fatto normativa rispetto al 2019. Per il resto è tutto confermato.
Siamo all'IRPEF, no? Quarto punto.
Ok. Quindi questa è l'addizionale comunale all'IRPEF. Il comune ha la possibilità di applicare una propria addizionale all'IRPEF con un'aliquota massima dello 0,8% e può anche introdurre una soglia di esenzione sotto la quale non è dovuto il pagamento di nessun addizionale. Allora, il comune di Novi dal 2008 applica lo 0,5% con una soglia di esenzione di 8.000 euro per i redditi da lavoro dipendente e da pensione. Adesso con questa delibera viene aumentata l'aliquota dell'addizionale dallo 0,5 allo 0,70% e contestualmente viene aumentata la soglia di esenzione fino dagli 8 ai 10.000 euro. 10.000 euro li definiamo non più redditi da lavoro dipendente o pensione, ma parliamo di redditi ai fini dell'addizionale. E così ci uniformiamo anche a tutti gli altri comuni dell'Unione.
Si tratta di una manovra che in realtà interessa a tutti i comuni dell'Unione, cioè tutti e quattro porteranno una variazione dello 0,2 a seguito di quella che è la situazione generale che si è manifestata in Terre d'Argine, in cui si sono ormai a livello strutturale creati dei maggiori costi. Li vedremo magari più attentamente nella parte di bilancio, però fondamentalmente per il comune di Novi si tratta di coprire una serie di costi che riguardano la disabilità, l'handicap, i minori in istituto e in parte anche i servizi agli anziani, quindi proprio aumenti che hanno colpito i settori dove ci sono a livello sociale le fasce più deboli. Quindi la grossa parte è motivata da questo, oltre chiaramente a un progressivo calo di trasferimenti che sono stati fatti, anche questo magari lo vediamo dopo nel passaggio sul bilancio. Quindi per una serie di elementi che creano maggiori costi, minori entrate a livello strutturale per i prossimi anni nel comune e quindi anche all'interno di un ragionamento sui servizi a Terre d'Argine che non si è voluto toccare come qualità e come tariffe alle famiglie, quindi quattro comuni hanno fatto una manovra sincronizzata dove tutti porteranno questo 0,2 e noi in parte lo calmieramo alzando il reddito minimo da 8-10 mila, che vuol dire per noi nel nostro comune che un cittadino su quattro è esente. Cioè, fra chi ha un reddito IRPEF, uno su quattro è nella categoria fino a 10.000
euro. Sì.
Ok.
C'è soglia di esenzione, sotto quella non paghi, se sei sopra paghi per il reddito complessivo. Dopo il regolamento abbiamo fatto qualche modifica per renderli tutti omogenei sostanzialmente.
Mm-hmm. Okay.
Però le due cose sostanziali sono l'aliquota di compartecipazione che è 0,7 e la soglia di esenzione che sono i 10.000 euro.
Ti do giusto due numeri: per un reddito fino a 10.000 vuol dire non pagare nulla, esatto. Un reddito di 20.000 vuol dire pagare circa 3,3 euro in più al mese, un reddito di 30.000 sono circa 5 euro al mese. Questo è... Considera che a Novi 6 cittadini su 7 hanno reddito fino a 30.000, quindi praticamente la stragrande maggioranza dei casi o non paga o paga 3-4 euro. Questo è l'effetto che ha la manovra a fronte di una continuità nei servizi alle fasce, poi insomma dentro al bilancio poi ci ritroviamo di nuovo queste cose qua. E sul tema cosa per emendamento ne parliamo poi nel bilancio, sul fatto
ma possiamo anche dirlo adesso. Nel momento in cui abbiamo approvato gli schemi di bilancio in giunta, che è stato il 21 febbraio, non avevamo ancora una norma che ci potesse permettere di avere la COSAP, perché per un errore col decreto mille proroghe era stato abrogato l'articolo. Dopodiché sapevamo già che comunque con la conversione dei mille proroghe sarebbe stato reinserito, però non l'avevamo. Tanto che la legge che ha convertito il mille proroghe è stata approvata il 28 di febbraio. Allora noi abbiamo dovuto approvare gli schemi con la TOSAP,
okay,
perché non potevamo istituire una concessione che non esisteva la parte normativa. E poi adesso presentiamo un emendamento tecnico dove si passa da TOSAP a COSAP, che significa che noi lo stesso importo lo spostiamo dal titolo primo dell'entrata, che sono tributi, al titolo terzo, che sono entrate extratributarie. Okay. Quindi è solo un'allocazione corretta delle risorse a bilancio. E quindi qui nella nota integrativa abbiamo ancora TOSAP, però c'è scritto anche che insomma, esiste questo problema normativo.
Ok.
Tua parte, Luca?
Però direi che
io non ho
sì.
Domande, non so se
io non so, cioè non saprei cosa dire, bisogna approfondire certe
sì, adesso,
cose, però
adesso poi casomai noi ci leggiamo anche meglio certo. Le cose eventualmente certo. Insomma se abbiamo qualcosa di tecnico domanda, chiediamo così. Direttamente a loro
assolutamente
chiaramente il regolamento
va un po' letto tutto.
Ti ho solo voluto far capire che il decreto mille proroghe ci ha obbligato a fare questo passaggio.
Cioè, avevano introdotto il canone unico dal 2020, contestualmente abrogato TOSAP, COSAP. Hanno rinviato di un anno l'introduzione del canone unico, ma si sono scordati di rinviare l'abrogazione delle norme
delle
precedenti
altre, no.
Quindi era rimasto un vuoto normativo, esatto.
Ho capito.
Passiamo alla roba pesante.
Io casomai vi chiederei di cominciare col bilancio di previsione, perché io alle 7:30 devo andare via e
sì.
Se per voi va bene.
Sì, anche se il gruppo
è più facile anche da consultarselo, no?
Sì.
Da soli, e quindi preferivo approfondire più.
Sarà brevissimo il dubbio.
Preferivo dare più spazio alle cose più difficili.
Certo. Allora, qui abbiamo due documenti interi di bilancio.
Ciao,
se uno vuole.
Arrivederci.
Ciao,
il microfono.
Altrimenti vi consiglio la nota, so Giulia che ti fa piacere
sì,
portare
grazie.
A casa, poi se qualcuno,
tutto mi hai fatto, ma
se qualcuno vuole abbiamo un'altra copia, altrimenti vi do la nota integrativa che è più sintetica, cioè diciamo la parte dove
sì,
viene
sì,
spiegato
sì.
Il bilancio, gli altri
sì,
sono
sì.
Schemi tecnici.
Io ho capito.
Ce l'hai?
Sì, io me la sono stampata.
Okay. Questa è la nota integrativa del bilancio di prima. Allora, posso andare? Allora io partirei subito da pagina 6, che si vede praticamente sia la cassa. Allora, pagina 6 ci sono tutte le entrate e tutte le spese, tutte le, e la cassa. Allora, il fondo cassa, fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio è di 5.366.722,26, quindi non abbiamo problemi di cassa. Poi abbiamo la cassa stimata in entrata e in uscita per tutti i titoli di bilancio, quindi tutti i titoli dell'entrata e il titolo della spesa, con una cassa finale a fine 2020 stimata, ovviamente presunta, di 3.240.000, quindi questo indica che insomma, anche quest'anno non abbiamo delle problematiche di liquidità. Nell'anno 2020 abbiamo utilizzato avanzo di amministrazione presunto per 774.000 euro, e fondo pluriennale vincolato, abbiamo già un fondo pluriennale vincolato che si è creato il 31 dicembre 2019, o comunque in parte c'era già prima, di 1.446.000. In più abbiamo anche il fondo nel 2021 e nel 2022, e quel fondo che vedete relativo al bando per i residenti, perché li abbiamo riscritti a bilancio portandoli, cioè non portandoli avanti, ma il bando era stato fatto però non era stato assegnato, quindi correttamente l'abbiamo riproposto nel bilancio 2020 col fondo pluriennale vincolato. Abbiamo i titoli dell'entrata che sono, e non ve li leggo questi, li leggo nel prospetto successivo che ci dà gli equilibri. Quindi passiamo a pagina 7. A pagina 7 abbiamo l'equilibrio di parte corrente con la previsione 2020 e a fianco anche l'assestato 2019. Quindi si vede anche il confronto di un dato che era la previsione definitiva del 2019 rispetto a quella del 2020. Allora, fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti, leggo la colonna previsione 2020, è 90.901 ed è riferito al fondo, dai fondi del personale, semplicemente solo quello. Poi abbiamo il titolo primo dell'entrata pari a 5.481.000, dove abbiamo...
Cioè, scusa Robby, l'accessorio, no?
Sì.
L'accessorio, esatto. Che hai applicato...
Sì, che abbiamo praticamente fatto l'accordo.
L'hai reimputato.
Però l'abbiamo reimputato fine anno, sì.
Ok.
Poi abbiamo i trasferimenti correnti pari a 2.322.000 euro e l'entrata extra tributaria pari a 1.036.000 euro. Abbiamo utilizzato avanzo di amministrazioni per spese correnti per 277.000 euro, poi vedremo, ma è tutto avanzo vincolato. E poi abbiamo destinato la parte investimenti 160.000 euro di entrate correnti. Quindi abbiamo delle entrate correnti che vanno a finanziare gli investimenti esattamente per 160.419 euro. Abbiamo spese correnti pari a 8.254.000 e all'interno di questi abbiamo un fondo pluriennale vincolato di 70.000 euro, che è quello che abbiamo visto prima, e un fondo crediti di dubbia esigibilità di 150.000 euro. Il rimborso prestiti, la quota capitale nel 2020 è pari a 793.000 euro, poi vediamo negli anni successivi che nel 2021 è un po' più alta perché scadono dei mutui nel 2020, e poi dopo nel 2022 iniziamo a avere un importo un po' più basso, pari a 648.000 euro. L'equilibrio invece in parte conto capitale vede nel 2020 un fondo, sono andata a pagina 8, un fondo pluriennale vincolato pari a 1.355.000 euro, entrate in conto capitale pari a 5.468.000 euro, qui sono ricomprese anche le entrate per la ricostruzione dalla regione e per il sisma, accensione di prestiti 190.000 euro, avanzo di amministrazione vincolato 497.000 euro e le entrate, che la quota che arriva dalla parte corrente, delle entrate correnti che abbiamo visto prima, di 160.419 euro. Le spese in conto capitale nel 2020 sono pari a 7.672.000 euro. Poi abbiamo a pagina...
Ti faccio direttamente, certo, la domanda, Filippo.
Certo.
Cioè, le entrate di parte corrente destinate alla spesa di investimento cosa sono?
Sono entrate, sostanzialmente sono IMU inagibili. Sono, okay, le entrate da IMU inagibili che abbiamo anche nel 2020, e quindi abbiamo potuto permetterci di destinare una quota alla parte investimenti.
Quindi hai come un equilibrio positivo della parte,
esatto,
corrente.
Sono
che
un equilibrio
finanzia...
positivo dovuto all'IMU inagibile.
E poi avevo un'altra domanda.
Dimmi.
Cioè, non c'è fondo pluriennale vincolato in spesa nella parte capitale?
Sì.
Sì. Hai nella parte corrente?
La parte corrente è il bando residenti.
Che è andato avanti.
Sì, perché praticamente il bando l'abbiamo... è uscito nel 2019, però non avendo fatto l'assegnazione non potevamo conservare l'importo, quindi l'abbiamo ancora iscritto sia nel 2019, poi abbiamo fatto l'avanzo vincolato presunto e l'abbiamo riproposto nel 2020 con la stessa modalità cioè utilizzando il fondo pluriennale vincolato, perché comunque i contributi non vengono assegnati, okay, tutti nell'anno, quindi è stata proprio la stessa... con le stesse risorse l'abbiamo riscritto per un problema, per seguire, diciamo, quello che ci chiede l'organizzazione contabile, mm-hmm, insomma, solo per questo. Quindi è la stessa spesa riproposta. Invece per quanto riguarda la parte investimenti non abbiamo al momento nulla in spesa.
Cioè, nel senso che tutte le reimputazioni le vai a fare con riaccertamenti?
No, abbiamo già delle reimputazioni per la parte investimenti. Scusate, non ho il raffreddore. Ho un po' di... solo perché bisogna dirlo.
Sì. Prima che ti chiediamo una sgabuzzina, esatto, ti lasciamo lì.
Esatto. Allora, per quanto riguarda la parte investimenti, abbiamo già fatto delle reimputazioni a fine 2019. Nel 2019, infatti, sì, nell'assestato 2019 abbiamo il fondo pluriennale vincolato di 1.355.000 che si ripresenta in entrata nel 2020.
Non abbiamo nulla dal
2020 nel 2021, ma noi come Novi non abbiamo tanto, perché comunque gli interventi nostri non sono così... cioè, ci sono degli interventi importanti, ma non hanno degli importi e non hanno neanche delle durate previste di più anni. Quando invece quello che è il sisma, che sono interventi molto onerosi, noi iscriviamo l'entrata dove iscriviamo la spesa, perché sono completamente finanziati dalla regione, quindi nell'anno in cui abbiamo il cronoprogramma della spesa, nello stesso anno iscriviamo anche l'entrata, quindi non abbiamo bisogno di utilizzare il fondo pluriennale vincolato. Quindi è per questo che non abbiamo nel 2020 e nel 2021 utilizzato il fondo. Poi ovviamente il fondo pluriennale vincolato in spesa che vediamo oggi nel 2019 e l'entrata nel 2020 sarà sicuramente incrementato con il riaccertamento dei residui, che qui non c'è. Questo è quello che è stato fatto fine 2019, al 31/12/2019, cioè fino al 31/12/2019.
Sì. Però dopo il bilancio che noi andiamo a provare in consiglio, no, sarà ancora...
Dopo con...
Il riaccertamento lo fai dopo, sì, che noi approviamo il bilancio, esatto, di previsione, quindi sarà,
sì,
una variazione di bilancio sarà successiva.
Cioè dopo, sì, vediamo dopo se lo facciamo immediatamente dopo, la stessa sera o qualche giorno dopo, insomma, però okay, è successivo.
È successivo, sì, comunque.
Sì, sì. Okay. È successivo. Poi abbiamo le entrate comunali, che niente, non ve le leggo perché sono sostanzialmente sempre le stesse. È un'altra tabella che ripropone nuovamente tutte le entrate. Qui la differenza è che abbiamo anche il consuntivo 2018, quindi c'è un ulteriore confronto tra i vari anni, quindi si vede come variano le entrate tra il 2018, 2019, 2020, 2021. Idem nella tabella sotto, di cui abbiamo solo un di cui, dove abbiamo anche lo scostamento, quindi sempre a pagina 9, vediamo che la previsione 2020 ci dà maggiori entrate tributarie pari a 298.000 euro rispetto al 2019, quando invece abbiamo come trasferimenti correnti 203.000 euro in meno e 54.000 euro circa in meno di entrate extra tributarie.
Che sarà un po' l'effetto dell'aumento dell'IRPEF.
Esatto. Sì. Che è esattamente poi 233.000 euro.
Da quello che vediamo,
il gettito in più sono 233.000 euro.
Okay.
A pagina 10 abbiamo un ulteriore dettaglio ancora, che ci dà un po' gli scostamenti. Allora, l'IMU abbiamo una maggiore entrata prevista, e questa maggiore entrata dell'IMU è dovuta solo al fatto che, cioè per due motivi. Uno, perché la TASI la portiamo dentro l'IMU. Infatti, se vedete sotto TASI abbiamo un meno 37. Parlo di pagina 10, la colonna scostamento preventivo 2000. C'è un errore, scusate, preventivo 2020 meno assestato 2019, è rimasto il refuso vecchio.
No, c'è un anno.
C'è un anno vecchio.
Più uno in tutti e due.
Quindi qui abbiamo l'IMU che in realtà aumenta di un po' più di 100.000 euro rispetto all'assestato 2019, se lo depuriamo dalla TASI che l'abbiamo portata dentro. Ed è soprattutto l'effetto dovuto agli immobili che dovranno tornare agibili il prossimo anno. Quindi non è un aumento cioè di aliquota di nulla, ma semplicemente ci saranno più persone che pagheranno l'IMU perché non avranno più l'esonero.
Okay.
Poi abbiamo anche il recupero, che prevediamo un recupero maggiore rispetto a quello del 2000, recupero evasione sempre IMU e TASI di 45.000 euro. La TOSAP invece abbiamo, ecco, il gettito che noi abbiamo iscritto a bilancio era già quello previsto in riduzione, quindi non in riduzione in quanto sapevamo già che saremmo passati a TOSAP. Quindi negli schemi abbiamo iscritto un gettito più basso. Infatti, se vedete, la differenza è di 13.500 euro in meno rispetto all'assestato 2019. Poi abbiamo l'addizionale IRPEF che prevede un gettito in più di 233.000 euro. Se guardate, adesso abbiamo anche il dettaglio dopo, ma a questo punto lo guardiamo in questa tabella. E il 2020 è più alto del 2021. Allora, il 2021 sarà il gettito regime. Nel 2020 stiamo ancora recuperando dei residui che anni fa erano stati cancellati dell'addizionale. L'addizionale viene incassata il 30% nell'anno, il 70% l'anno dopo. Quindi quando io chiudo l'anno devo avere ancora un accertamento pari al 70%, aperto, non incassato, pari al 70%. Diversi anni fa, quando si chiudeva l'anno, venivano cancellati un po' questi residui, quindi alla fine rimaneva un importo che era pari al 30%, al 40%, e noi in questi anni qui, avendo avuto la possibilità con l'armonizzazione di fare questo recupero, l'abbiamo fatto, e ogni anno abbiamo iscritto degli importi più alti. In questo caso sono circa 67.000 euro in più rispetto a quello che poi avremo nel 2021. Questo recupero finisce, ovviamente, quindi nel 2021 questo bonus, infatti se vedete dal consuntivo 2018 abbiamo sempre questo bonus, che è partito, adesso qui non ce l'ho, ma mi sembra nel 2017, se non ricordo male. Quindi questo bonus, diciamo, è stata una maggiore entrata che abbiamo potuto avere in questi anni grazie a una contabilizzazione che è stata fatta diversamente negli anni precedenti. Però il nostro gettito stimato di Novi è 862.000 euro, è quello del 2021. Questo è il nostro dato importante, non i 929, perché lì è maggiorato. Okay. Invece 233.000 euro in più è proprio quello che in più effettivamente si ha, perché era già alto anche quello del 2019. Poi abbiamo il fondo di solidarietà comunale che si riduce di 71.000 euro. Il fondo di solidarietà comunale si riduce per due motivi. Uno è praticamente un taglio della legge di bilancio del 2014, che praticamente aveva previsto un taglio al fondo di solidarietà comunale, che però a noi non era stato applicato, quindi a partire dal 2015, in quanto enti terremotati. Questo taglio lo stanno recuperando lentamente, quindi è stato recuperato prima per un 25%, poi nel 2018 per un 50%, il 2019 siamo stati fortunati, nel senso che ci hanno lasciato il fondo di solidarietà comunale identico a quello del 2018, quindi non hanno applicato alcun taglio, e adesso invece questo taglio è stato portato al 75%, questo vale circa 60.000 euro in meno. Quindi abbiamo 60.000 euro per questo. Poi abbiamo anche il modo in cui viene ripartito tra i vari comuni italiani questo fondo, che adesso per il 50% viene fatto un riparto secondo i fabbisogni standard e la capacità fiscale, aumentato rispetto allo scorso anno. Anche qui avevamo circa un 50.000 euro di tagli, poi però sempre nella legge di bilancio, sono stati previsti 100 milioni quest'anno, 200 milioni l'anno prossimo e 300 quello dopo ancora, per compensare un po' questo effetto negativo che alcuni enti hanno con questo modo diverso di ripartire le risorse. Cioè non più in base alle risorse storiche del comune, ma in base, diciamo, anche al livello di servizi che i comuni possono offrire. E noi comuni dell'Unione in particolare siamo penalizzati, ma anche siamo penalizzati rispetto a altri comuni, anche del sud, che hanno dei servizi inferiori ai nostri.
Spendiamo tanto per i servizi. Perché noi abbiamo tanti
dei servizi buoni e però veniamo penalizzati, quindi oltre a spendere di più da una parte abbiamo anche questa penalizzazione.
C'è il concetto, c'è il concetto perequativo è buono, nel senso che lo Stato dice, no, do un po' di più a quei comuni che sono più indietro nell'erogare i servizi. E cercare di portare quei comuni che sono più indietro a raggiungere, però in questo modo,
superiore.
Cioè, il problema è sì che vengono penalizzati i comuni come i nostri che hanno dei servizi.
Dovrebbero essere bravi con quei soldi a migliorare i servizi e dopo l'anno dopo a essere meno bisognosi.
Sì.
Però non credo.
E quindi questo praticamente avevamo circa più di 100.000 euro di tagli, poi ci hanno distribuito questi 100 milioni a noi, fortunatamente sono arrivati 34.000 euro, quindi alla fine il taglio si è praticamente ridotto a 72.000 euro circa, 71.667. E poi il prossimo anno abbiamo previsto un ulteriore taglio di almeno per arrivare al ripristino di quel taglio che non ci avevano fatto del 100%. Per quanto riguarda i fabbisogni standard abbiamo lasciato stare, perché abbiamo anche una compensazione più alta di 200 milioni, quindi speriamo per il 2021 di perdere soli 60.000 euro, stimiamo, ecco, confidiamo di perdere soli 60.000 euro di quel taglio che non ci fecero nel 2015. Poi abbiamo, adesso qui vado avanti perché parliamo di IMU e quindi ha già esposto Luca. Abbiamo la tabellina pagina 13 che ci dà il dettaglio un po' più di dettaglio rispetto all'IMU gettito, cioè non recupero evasione, ma l'IMU che arriva spontaneamente, che i cittadini pagano spontaneamente al comune, che la dividiamo in quella di competenza, cioè quella dell'anno, quindi proprio di competenza del 2020, e quella che è relativa all'anno precedente sostanzialmente, per 76.000 euro, che era vedimento operoso o qualche coda del 2019 che ci arriva nel 2020. La TASI abbiamo lasciato, sono a pagina 14, solo 1.000 euro nel 2020, che è riferita agli incassi degli anni precedenti, però nel 2020 abbiamo zero, perché quell'importo l'abbiamo, che erano 43.000 euro, l'abbiamo spostato sull'IMU, quindi erano di più rispetto al 2019, erano 2019 38 complessivamente e nel 2020 44 complessivamente di TASI, spostati per 43 sull'IMU. Il recupero evasione, abbiamo lavorato un po' meno nel 2019, quindi prevediamo un aumento nel 2020 e anche nel 2021 con un calo nel 2022. Ovviamente il recupero evasione ci chiede un fondo crediti di dubbia esigibilità, un fondo da accantonare in spesa, perché noi dobbiamo, recupero evasione vuol dire sono avvisi emessi a chi non versa l'IMU e la TASI di anni precedenti. E quando viene emesso questo avviso, noi lo contabilizziamo immediatamente, quindi, però noi non sappiamo se il cittadino ce lo paga sempre subito o se non ce lo paga, noi speriamo, ma quindi noi siamo obbligati a prevedere un fondo in spesa nel bilancio per cautelarci, e questo fondo è calcolato con delle percentuali in base allo storico. E dopodiché sul 2020, calcolato in base alle percentuali rispetto allo storico, che dopo vediamo in una tabellina più avanti, dobbiamo iscrivere nel bilancio il 95% del fondo, cioè se il 100% sono 150.000, noi dobbiamo mettere il 95%, che arriviamo a 140.000. Invece dal 2021 al 2022 sono il 100%, quindi noi già nel bilancio di previsione dobbiamo mettere tutto l'importo. Abbiamo l'addizionale comunale IRPEF, dove vediamo le tabelline che abbiamo visto anche prima, la TOSAP, e qui praticamente nella TOSAP c'è scritto che l'amministrazione ha intenzione di deliberare il passaggio COSAP, che però per un problema, diciamo un inghippo chiamato normativo, non si era potuto inserirlo all'interno degli schemi di bilancio, e quindi da qui poi abbiamo l'emendamento tecnico che presentiamo. Qui l'importo, passiamo da 57.000 del 2019, 43.005 del 2020 a 47.000 del 2021-2022. L'emendamento, come vi dicevo, ha esattamente gli stessi importi, la cosa avrà questi importi. Pagina 16, viene confermato l'importo dell'imposta delle pubblicità e delle affissioni. La TARI non abbiamo ancora il PEF, che verrà approvato successivamente, che viene comunque, non è iscritta a bilancio del comune, ma viene gestita direttamente da AIMAG. Poi abbiamo il trasferimento dello Stato rispetto a quanto noi lavoriamo con l'Agenzia delle Entrate per il contrasto all'evasione fiscale, quindi ai casi che noi segnaliamo, per i quali incassiamo al momento il 100% fino al 2021. E nel 2019 l'assestato è pari a quello che effettivamente abbiamo incassato, che è stato un importo più interessante, pari a 29.725,03. E pertanto abbiamo previsto il 2020 uguale e il 2021 in aumento, in quanto stanno facendo e hanno fatto già diverse segnalazioni.
Dopo perché c'è un abbassamento nelle indicazioni?
Perché dopo ci sono, la quota al momento diventa il 50%, quindi l'abbiamo ridotta. Abbiamo il fondo di solidarietà comunale di cui ho già parlato, quindi vado avanti, a pagina 17. A pagina 18 è il dettaglio, quindi qua si vede come è composto. Il fondo di solidarietà comunale è composto diciamo da anche dall'IMU che noi che lo Stato ci trattiene, quindi in realtà è veramente un fondo perequativo, non è più un trasferimento. Anni fa era un trasferimento, adesso è un fondo perequativo. L'unico trasferimento che abbiamo, che è davvero un trasferimento, è che un tempo noi incassavamo la TASI per la prima casa, adesso non la incassiamo più dal 2016 e quindi ce lo compensano, ci viene compensata. E quello è un trasferimento compensativo, in quanto lo Stato ha deciso di abolire questa imposta e se ne è fatto carico. A pagina 19 abbiamo i vari trasferimenti correnti.
Dove la leggiamo? Ah, la quota di alimentazione sono i 356.
Allora, sì, i 356 sono quello che ci trattengono. Poi ovviamente abbiamo tutta la parte che qui non c'è, ma della categoria D che va direttamente allo Stato. Quindi,
che è sempre dentro a questo no, non è questo, il gettito che tu devi calcolare.
Questo
no?
non ce l'abbiamo, qui non è rappresentata.
Dobbiamo solo calcolare che sui 2.053 di previsione 2020, facendo un confronto, no, con già i dati 2020, 356.
356 provengono dalla nostra IMU.
Che però non sono dentro qua, ma ci vengono, no. I 356 sono quelli che ci trattengono.
Ci trattengono, no? Sì, questi ci ritrattengono.
E quindi non contribuiscono a formare i 2.053.
Sì, cioè alla fine sì, cioè nel senso che ci ritrattengono dall'IMU e quindi contribuiscono.
Cioè, quindi tu non li hai iscritti a bilancio?
No, no, sono comunque qua dentro, però qua mi evidenzia che una parte di questi trasferimenti è anche composta da questa quota dell'IMU che i cittadini pagano a noi, ma che ci viene trattenuta, ed è proprio l'IMU quota comune. Poi c'è un'altra quota dei fabbricati D che è quota Stato, quindi se sommiamo, adesso qua non ce li abbiamo i dati, ma se sommiamo questi 353 più quella quota Stato,
è quello
andiamo
che se ne va,
a un importo abbastanza importante, quindi alla fine quello che loro ci danno ci viene quasi completamente compensato da quello che i cittadini di IMU versano allo Stato. E questa è la prima colonna. Invece la seconda colonna, pagina 18, i 716.000 euro è il trasferimento compensativo che ci hanno dato per l'abolizione della TASI sulla prima casa e la riduzione e la modifica delle altre aliquote IMU e riduzioni e agevolazioni che ci avevano fatto tanto tempo fa. Quindi quello è un trasferimento compensativo. A pagina 19 abbiamo i trasferimenti correnti. Allora, il primo, che è quello più sostanzioso, è quanto lo Stato ci trasferisce per quello che il Comune perde dagli immobili che sono inagibili per il sisma. Cioè i cittadini non devono pagare l'IMU al comune, però il comune ovviamente ha un minor gettito e lo Stato ce lo compensa. Questa è una stima, i 580.000 euro. A livello complessivo hanno finanziato 14,4 milioni, però comprensiva anche della quota Stato. Noi abbiamo fatto una stima abbastanza prudenziale, quindi ci potremmo aspettare anche qualcosa in più, però al momento, soprattutto al momento in cui abbiamo iniziato a pensare al bilancio, abbiamo ipotizzato questo importo, in funzione anche poi di quanto cambia nella ricostruzione. Poi abbiamo un trasferimento compensativo dallo Stato che ci è stato dato nel 2017, che valeva per 4 anni, che è stato compensato il primo taglio che non ci avevano, che ci hanno applicato nel 2017 di quel 25% al FSC. Primo anno ci hanno fatto un taglio del 25%, poi ce l'hanno compensato, e questa compensazione ce l'hanno data per 4 anni, e termina nel 2020. 2021-2022 l'abbiamo persa, quindi abbiamo minori contratti.
Scusate un attimo, cosa ne abbiamo qua ancora più o meno?
L'obiettivo è a finire per le 7:30 o 7:15.
Adesso cerco di andare un po' più veloce.
No, è che io devo scappare.
No, tranquillo.
No, devo scappare perché mia madre, quando mi segnala,
vai.
In casa da sola e...
Chi hai piccoli, sei grande.
Esatto, io vado da un piccolo, tu vai là.
Poi dopo, quando avrò bisogno di qualche chiarimento, proprio sì.
Certo.
Grazie, scusa.
Niente, ma si
arrivederci,
ciao.
Poi abbiamo il recupero evasione che abbiamo visto prima, poi dopo abbiamo tutti dei trasferimenti compensativi di IMU che sono simili tutti gli anni. E quindi diciamo che sono sempre più o meno gli stessi, e altri sono altri trasferimenti dallo Stato specifica destinazione, che vuol dire che sono destinati a dei servizi. Poi invece, come trasferimenti correnti da amministrazioni locali, abbiamo ancora i trasferimenti per gli ex CAS. Abbiamo nuovamente, in attesa di completare la rendicontazione dei vecchi reintroiti CAS, abbiamo riscritto nuovamente gli 80.000 euro che secondo noi sono dovuti rispetto alle vecchie partite dei CAS che la Regione ci tratteneva e quindi dovevamo noi tenere i residui, però i residui in parte erano stati cancellati, quindi ci aspettiamo al termine della rendicontazione finale di avere questi 80.000 euro in più, però non avendola ancora completata l'abbiamo portata avanti nel bilancio 2020. Poi abbiamo trasferimenti dalla Regione per i servizi e vado avanti. Trasferimenti dalle famiglie, abbiamo 100.000 euro sempre relativi all'ex CAS, che sono non arrivano dalla Regione, ma sono quelli che richiediamo oggi ai cittadini a cui li diamo, ma poi comunque loro perdono il diritto di averli. Abbiamo un trasferimento dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, e qualcosa come trasferimenti da imprese e sponsorizzazioni. A pagina 20 abbiamo una tabellina con gli immobili inagibili che ci raccontano un po' l'andamento da quando abbiamo iniziato a incassarli, cioè da quando ce li hanno, dall'anno in cui non, sì, cioè sopra il bilancio nel quale l'abbiamo incassato nell'intestazione e poi l'anno di competenza.
Okay.
Quindi nel 2017 abbiamo avuto due annualità, l'annualità 2015 e l'annualità 2016. Nel 2018 abbiamo iscritto l'annualità 2017 e anche l'annualità 2018. Poi dopo, dal 2019, abbiamo iscritto sempre solo un'annualità, quella di competenza.
Quindi ci saranno anche nel 2020.
E ci sono anche
nel 2020.
Oggi è l'unica data che pensiamo possa essere confermata.
Poi andiamo a vedere le entrate extratributarie, dove abbiamo una riduzione dei proventi sui cimiteri, in quanto si stanno riducendo, come da previsione, le operazioni straordinarie. Okay. Che erano state più importanti negli anni passati, quindi è semplicemente per quello. Il resto rimane più o meno, insomma. Il fotovoltaico, si prevede un aumento dei proventi da fotovoltaico degli impianti, in quanto si attiva un nuovo impianto.
Si stanno progressivamente attivando degli impianti esistenti nuovi. E man mano che entrano in rete ci danno un beneficio.
Canoni d'uso delle reti sono i canoni che ci paga IMAG per le reti dell'acqua e del gas, che quelli dell'idrico hanno una riduzione tutti gli anni. Gli utili e i dividendi di IMAG li abbiamo previsti costanti, quindi nel 2019 abbiamo incassato quelli relativi al 2018 pari a 315.433,33, abbiamo fatto la variazione, quindi lo vediamo come assestato. E l'abbiamo previsto uguale. Mm-hmm. E il resto, sì, più o meno, rimane in linea. fondo credito visibilità, adesso io qua non ve lo sto a raccontare, comunque sono un po' i conteggi che facciamo. Può essere, ecco, interessante vedere che coi conteggi che si fanno preventivo, perché a consuntivo sono poi diversi e vengono più alti le percentuali di insoluto, con quelli che si fanno a preventivo la percentuale di insoluto sul recupero e evasione tributaria è pari al 48,47%, sono a pagina 25. Delle entrate patrimoniali invece è molto bassa, come entrate patrimoniali parliamo di cimiteri sostanzialmente. E poi abbiamo l'importo del fondo, se fosse al 100%, poi nelle altre colonne abbiamo la percentuale di d'obbligo di legge per cui dobbiamo mettere questo fondo, quindi nel 2020 abbiamo ancora un importo ridotto non pari al 100%, perché questo fondo è stato incrementato lentamente negli anni, cioè ci chiedono di fare un calcolo al 100%, poi ci dicono va bene, il 100% sarebbe questo, l'obbligo di bilancio è inferiore dal 2021 però. Poi abbiamo altri accantonamenti. Allora, gli altri accantonamenti, sono stati riportati gli altri accantonamenti che abbiamo nel rendiconto 2018. Invece, che ve li posso anche leggere velocemente, comunque fondo contenzioso 35.000 euro ed altri accantonamenti pari a 381.000 euro, di cui abbiamo anche i 300.000 euro per la passività potenziale della ricostruzione, oltre a 35.000 di utenze, oltre a 30.000 di restituzione e oneri di urbanizzazione, ma tutti questi li rivedremo poi quando parleremo di consuntivo, perché non sono iscritti nel bilancio ma sono iscritti all'interno dell'avanzo presunto. Invece a bilancio abbiamo gli oneri per il rinnovo del contratto del personale dipendente e accantonati per 17.000 nel 2020 e 31.000 2021 e 2022, più l'indennità di fine mandato del sindaco, che è sempre solo la quota dell'anno, che poi va ad aggiungersi a quella che abbiamo nell'avanzo accantonato. Fondo di riserva è 60.000 euro come l'altro anno, l'anno scorso, e 2021-2022 ovviamente, avendo meno risorse a disposizione, anche il fondo l'abbiamo un po' tenuto più ridotto. Rispettiamo i limiti, che sono minimo 0,30 e massimo 2, con una percentuale rispettivamente pari allo 0,73 nel 2020, 0,36% nel 2021 e 0,37 nel 2022. Spesa corrente. Abbiamo i titoli della spesa corrente, che sono 8.254.000 il titolo primo e 793.000 nel 2020 il titolo quarto. Poi qui, adesso non ve lo leggo, ma abbiamo inserito una tabellina dove per ogni missione programma è splittato l'importo relativo a ognuno di questi. Quindi si vede anche il trasferimento all'Unione, per esempio, non è un trasferimento unico, è un trasferimento
che è diviso nelle varie missioni programmi,
quindi servizi ausiliari e istruzione 940.000 euro, questo è
ristacchia il trasferimento all'Unione,
esatto,
come immagino quello
della
la polizia
municipale, esatto,
quindi o qua sociale, o tutta la missione
sociale,
12
esatto. Poi sociale abbiamo anche, no, questo non c'è, abbiamo qualche piccola posta nel sociale in più. Poi vabbè, abbiamo 11 soccorso civile, che sono le spese per gli ex CAS sostanzialmente, e anche il deposito è rimasto, e anche il deposito, le spese per i depositi immobili, e lì abbiamo un importo che ci è stato pagato nel 2016 e che noi dalla regione noi ce lo portiamo sempre avanti come avanzo vincolato, quindi una quota di avanzo vincolato è anche quella. Poi abbiamo sempre di nuovo la parte abbiamo una tabellina pagina 29 con gli importi relativi al sisma della parte corrente, una suddivisione per macro aggregati, sempre a pagina 29, dove vediamo, questo è abbastanza interessante, ci fa vedere qual è la parte del personale relativa però solo a a stipendi oneri manca l'IRAP, l'imposta l'IRAP che il comune paga per i dipendenti, che in parte è ricompresa al macro aggregato 2. E poi manca anche eventuali e comandi che sono nel macro aggregato 9.
Ma quindi nei redditi da lavoro dipendente c'è il trasferimento? No, aspetta, non questo... lo so mai questo. Cioè i dipendenti del comune li
stipendi contributi?
Cioè, ok, sono solo quelli dei dipendenti del comune,
sì.
Giusto? Quelli dell'Unione, solo quelli li del paga comune. L'Unione, ok.
Quelli dell'Unione li mettiamo, cioè quelli dell'Unione li paga l'Unione.
L'Unione.
Dopodiché l'Unione genera uno sbilancio per ogni servizio che è dovuto a tutte le spese ridotte delle entrate che l'Unione ha, e noi paghiamo nei trasferimenti,
sì,
lo sbilancio.
Sì, e nel trasferimento, diciamo, su...
Una quota,
sì,
dei,
sì,
una
sì,
quota,
okay.
dei,
tras-
una
del
quota dei trasferimenti c'è, cioè il personale, tanto che quando facciamo, adesso qua forse non è rappresentata, ma nelle relazioni dei revisori c'è, quando facciamo il limite di spesa personale 557, c'è anche la quota parte dell'Unione, del personale, la quota parte di Novi del personale dell'Unione,
sì, okay.
Che sta all'interno dei vari, per noi, dei vari trasferimenti. Qui abbiamo una descrizione, allora per esempio qui trasferimenti correnti, abbiamo a pagina 30, questo può essere interessante, che abbiamo nei trasferimenti correnti, che è un importo molto alto, perché un importo pari a 4.617.000 su un totale di 8.254.000. E qui all'interno di questo abbiamo 1.310.000 del SISMA, sempre di ex CAS, e 2.839.000 dell'Unione, con un incremento di euro 160.810,60 rispetto all'assestato 2019. Quindi qua è evidente, insomma, che l'Unione ci costa complessivamente questo dato complessivo di più.
Il ragionamento che ti facevo anche prima in merito alla quota IRPEF, che serve anche per questo aspetto.
Poi abbiamo, vabbè, i rimborsi coste correttive delle entrate, spese per personale comandato, anche la segreteria convenzionata, abbiamo anche restituzione di tributi. Poi vado avanti, altre spese correnti, abbiamo i fondi, abbiamo le assicurazioni, poi abbiamo i fondi sono il fondo di riserva e il fondo crediti di disabilità e gli altri fondi, dove negli altri fondi abbiamo il rinnovo del contratto del personale con l'indennità di fine mandato. I limiti di spesa non ci sono più, fortunatamente. Il programma degli incarichi di collaborazione
come
sono
l'invio
al
tesoriere di tutto.
È come l'invio al tesoriere, che però perdiamo un controllo, a me è un po' dispiace.
Anche a me, è vero,
perché lì
perdi più di un
controllo.
Alla fine
fai il controllo della cassa, fai il controllo degli stanziamenti, fai i controlli che tutto sia andato bene.
Come è vero.
E a me dispiace.
È vero. Infatti bisogna trovare il modo di fare alcuni controlli che differentemente non,
sì, devi
non farne, si facevano.
Con gli anni prima.
Soprattutto
poi residui, eccetera. Poi abbiamo l'indebitamento, allora pagina 32 in fondo vediamo che a fine 2019 l'indebitamento era pari al 4.600.000, in previsione 2020 arriva a 3.996.000, nonostante abbiamo dei nuovi prestiti. Anche quest'anno avremmo avuto la possibilità di sospendere il pagamento dei mutui cassa depositi e prestiti, o meglio del MEF, e poi dopo la cassa depositi e prestiti con delibera si adegua, ma l'amministrazione ha scelto di pagarli. Quindi noi stiamo pagando le rate dell'anno più quelle degli anni passati, e nella tabella 33, infatti ci sono, la pagina 33, nella pagina dopo, cioè ci sono le quote anno per anno di quanto ogni anno paghiamo rispetto alle rate di mutuo che avevamo sospeso per il sisma.
Quindi è previsto un nuovo indebitamento per 190.000 euro.
Allora, noi avevamo a bilancio 250.000 euro di indebitamento destinato al completamento della viabilità intercomunale. Mm-hmm. Allora, in questa manovra siamo riusciti in questa fase a ridurlo, quindi 60.000 euro, abbiamo inserito delle manutenzioni straordinarie che sono legate alla viabilità. E l'importo di 250 è sceso a 190 perché in parte l'abbiamo coperto, come pensavamo poi, insomma, non so se abbiamo detto, cercheremo o di coprirlo o di ridurlo, e siamo in bilancio di previsione, poi vedremo dopo l'assestamento se riusciremo a fare ancora un ulteriore passo per evitare.
Quindi comunque aspettate a stipulare.
Vediamo con l'accertamento, con il consuntivo cosa arriva, e però l'obiettivo è di poter dire che comunque lo faremo in un modo o in un altro. Però 60.000 euro sono andati a ridurre questo indebitamento.
Poi abbiamo pagina 34, il limite di indebitamento che è 0,7192%, quindi noi possiamo assolutamente attivare un nuovo prestito, perché abbiamo, non si potrebbe fare se avessimo il 10%, se fossimo sopra il 10%. Poi abbiamo pagina, scusa Giulia, mi fermo.
No, vai, perché sto chiedendo a mio marito. Ah sì, sono qua sotto che mi sono venuti a prendere.
Niente, allora pagina 35, solita tabellina delle spese non entrate, spese non ricorrenti, che ci chiede poi la Corte dei Conti, quindi lo mettiamo. Poi quello che è interessante sempre vedere è l'avanzo vincolato presunto, anche se presunto. Quindi non è detto che poi quando chiuderemo il consuntivo sarà questo.
Sì.
Che pari a...
Anche se dai, quest'anno siamo abbastanza vicini, no?
Sì, cioè, adesso questo è sempre un dato... Allora, l'avanzo presunto è sempre prudenziale.
Sì, sì.
È sempre prudenziale, viene sempre prima dell'accertamento. Quindi ovviamente noi non sappiamo i servizi quanto liberano sugli impegni, e solitamente più la parte impegni della parte entrata, però poi ci sono da valutare anche tutte le entrate, quindi insomma vedremo, questo è tutto da vedere. Si è cercato diciamo di essere prudenti, però non è detto, perché poi rispetto alle entrate che andranno tolte, eventualmente se andranno tolte potrebbe anche essere questo. E qui abbiamo da parte accantonata pari a 1.262.000 euro, la parte vincolata, sempre di avanzo presunto, pari a 2.774.000, la parte destinata agli investimenti pari a 196.000 euro, la parte disponibile a oggi. Allora, noi non abbiamo fatto nessuna operazione di accantonamento in questa fase, cioè in questa fase di analisi di avanzo presunto, gli accantonamenti abbiamo tenuto quello che già c'era.
Okay.
Non abbiamo fatto valutazioni di nessun tipo su ciò che
sulle rischiosità.
Sulle rischiosità degli ex CAS, se non di altre poste del terremoto.
Okay.
Perché non ci sembrava corretto, perché essendo comunque una stima in questa fase, aspettiamo che i servizi ci dicano loro, insomma, come com'è la situazione, come stanno andando avanti i loro residui. Poi qua, sempre a pagina 37, c'è il dettaglio uno per uno di quali sono delle spese finanziate con l'avanzo presunto, quelli che abbiamo visto prima all'inizio nell'equilibrio di parte corrente e di parte investimenti. Qua abbiamo il dettaglio, è tutto avanzo vincolato presunto, ce n'è del sisma, ce n'è dell'ente, per esempio 200.000 dei percorsi ciclabili in parte investimenti, 25.000 per gli interventi nell'area del riuso, 8.000 per le sistemazioni delle tombe dei partigiani, poi altri 500 euro che però insomma non erano stati realizzati.
Mi dispiace, ma...
No, ma abbiamo qui solo la parte investimenti.
I investimenti me la leggo, ma no, ma voi finite, cioè ci mancherebbe.
Il pareggio.
Non voglio che anche quello lì... Vabbè, però aspetta.
Beh, il pareggio praticamente non c'è il debito. Non c'è il debito, non abbiamo contato in entrata il debito.
Ah, ecco.
Però abbiamo conteggiato l'avanzo, l'FPV, E in spesa non conteggiamo il titolo quarto, quindi abbiamo un saldo di 603.000 euro, quindi non abbiamo problemi.
Voi continuate o?
Sì,
quindi dopo la chiudi tu. Scusatemi, ma purtroppo non sono autonoma oggi con la macchina e con questo coronavirus siamo avanti e indietro con mio figlio dai nonni. Scusatemi, ma.
No, vabbè, ma figurati, gli investimenti comunque si leggono, sono.
Sì, meno... magari per Riccardo.
Grazie, per Riccardo lo guardiamo volentieri.
Grazie.
Ciao Giulia, ciao.
No, ti segnalo quello che ha detto prima lei, che ci sono 60.000 euro che sono entrati nelle manutenzioni straordinarie per le strade e quindi servono per quell'obiettivo che dicevamo prima di completare l'urbanizzazione, l'asfaltatura delle strade. C'è il completamento del centro di riuso grazie al fatto che abbiamo fatto due bandi, di uno abbiamo comunque già la certezza, ma nell'altro aspettiamo la conferma, ma siamo comunque entrati nel range di quelli che saranno finanziati, quindi se ho capito bene manca proprio solo la conferma ufficiale. Però...
sì, di un importo 80.000 anziché 90, quindi ci abbiamo aggiunto 10.000 anche di risorse buone nel 2020.
Gli altri sono investimenti minori, per cui dopo li vediamo, ma sono tutti investimenti sull'ordine dei 10, 15, 20 mila euro. Ci sono un po' di manutenzione nei centri sportivi e c'è un altro bando piccolino che riguarda l'installazione di erogatori di acqua nei nostri edifici pubblici, quindi nel municipio,
per evitare anche la plastica.
Sì, per poter evitare la plastica abbiamo anche qui partecipato a un bando a Atersir e anche in questo caso loro coprono quasi due terzi del costo.
Poi abbiamo la parte in giallo che è tutto il SISMA, invece tutta la ricostruzione pubblica.
Non c'è in verde, non c'è l'Unione. Perché, allora sono perché sui prossimi anni il Ministero ha dato un finanziamento ai comuni in percentuale al numero di abitanti. È più o meno l'equivalente di quello con cui abbiamo fatto la retenzione negli asili nido, poi dopo abbiamo fatto invece la demolizione e il rifacimento della retenzione nel campo sportivo. È arrivata una comunicazione che vengono dati per tre anni. Quindi abbiamo potuto già iscrivere bilancio
per
i prossimi 4 anni.
Se non ricordo male 4, poi l'ultimo non c'è.
Quindi a discapito del fatto che sono anni che partecipiamo a bandi in cui cerchiamo di portare a casa dei soldi per le strade, per la messa in sicurezza delle strade e non ci riusciamo mai perché siamo troppo virtuosi. Torniamo a quello.
Abbiamo l'avanzo.
Ci sono anche i topi che li
vogliono.
No, è che li danno agli enti in disavanzo, cioè partono da quelli che hanno un disavanzo e quindi noi siamo molto lontani.
Invece questo meccanismo proporzionale ai cittadini ci dà questa possibilità qui.
Sì, un contributo che danno tutti.
Tra l'altro c'è proprio una divisione fra i comuni sopra i 10.000 euro, quindi anche 10.000 abitanti, quindi anche il nostro lavoro di promozione del territorio in questo caso ha un effetto.
Sì,
anche
adesso che ce ne sono diversi di questi contributi effettivamente è importante.
Non vedi niente nella parte verde Terre d'Argine perché si finanzia con risorse che abbiamo già dentro Terre d'Argine, quindi in questo caso.
Sì, ci sono degli investimenti, ma non dobbiamo dare dei trasferimenti all'Unione, perché vengono finanziati con l'avanzo dell'Unione. E poi non so, la parte investimenti, nella pagina prima abbiamo le risorse, abbiamo come vengono finanziati, che sono i soliti 10.000 euro di concessioni cimiteriali che poi vengono usati per le retrocessioni. Abbiamo il diritto di superficie di 38.800 della casa protetta che abbiamo tutti gli anni, i 27.000 è una permuta, quindi è entrata e spesa uguale per permutare della piazza di Novi che era già iscritta nel 2019 ma non è stata realizzata, l'abbiamo riproposta, però lì è entrata e spesa di pari importo, è un obbligo che abbiamo di scriverla. I proventi di oneri di urbanizzazione li abbiamo aumentati perché nel 2019 sono andati, abbiamo incassato un importo abbastanza importante, quindi abbiamo insomma, potuto permetterci di pensare che una coda ci sarà anche nel 2020 e quindi aumentarli, perché nel 2019 avevamo previsto 170.000 euro inizialmente, poi li abbiamo aumentati.
Sì, qua dentro ci sono anche le concessioni e diciamo le sanatorie. Tutto quello che riguarda non costruzioni nuove a volte, ma la messa in regola di vecchi edifici che poi vengono ricostruiti. Siccome col sisma devi prima regolarizzare lo stato di fatto del tuo edificio, poi puoi avere un contributo. Sì, quindi in realtà c'è una quota che è legata a queste sanatorie.
Poi abbiamo i 90.000 della quota del contributo dello Stato, di cui parlavamo prima, tutti i contributi della regione per il sisma, i 90.000 di Attersir, che sono 80.000 per il centro, per l'area del riuso, e gli altri 10.064 sono per il progetto Plastic Free. E poi abbiamo il debito e la parte corrente, quindi anche quei 160.000 euro di parte corrente che contribuiscono a finanziare tutti questi investimenti che abbiamo potuto mettere, perché alla fine gli investimenti nostri propri, quindi che vuol dire che sono o con risorse del comune o i 90.000 o con il trasferimento dallo Stato dei 90.000 o da Attersir, sono 1.049.000 nel 2020, quindi è un importo importante. Invece quelli del sisma sono 5.266.000 nel 2020 e 2020, ho detto sbagliato l'anno, 1.049.000 nel 2020.
Siamo arrivati durante l'anno con alcune manovre anche, mi sembra, 1.6, 1.7, perché poi abbiamo fatto a giugno una variazione con degli investimenti nuovi, quindi comunque più o meno è simile all'anno scorso.
Sì, dopo ci sono degli interventi che si ripropongono, perché le piste ciclabili c'erano l'anno scorso, non sono state, quindi queste per esempio quando chiuderemo il 2019 non le avremo, perché li abbiamo riscritti sul 2020 con avanzo vincolato, quindi quando c'è quell'avanzo vincolato presunto, cioè quindi l'entrata è finanziata dalle risorse che avevamo già nel 2019 sostanzialmente, che avevamo già dedicato, destinato a quello nel 2019. Questo è un po' gli investimenti. Poi dopo abbiamo una precisazione, ma giusto perché qui gli investimenti nella previsione 2020 a pagina 41, il totale da 6.316.636,33. Gli investimenti sono iscritti, se uno va a vedere i titoli della spesa, è il titolo secondo della spesa dove sono iscritti gli investimenti, quindi uno si aspetta che coincida. Invece il titolo secondo della spesa è pari a 7.672.253,14, ho voltato pagina, sì. Sono a pagina 42. Questo perché nel 2020 abbiamo a bilancio anche, proprio nel bilancio 2020, gli interventi già finanziati negli anni precedenti ma non ancora completati, che devono essere terminati i lavori, e quindi l'armonizzazione contabile ci chiede di portarli avanti col famoso FPV, quindi quel famoso FPV entrata di 1.355.000 c'è anche iscritto in spesa in questo titolo secondo. Cioè, se io andiamo a vedere adesso, non è importante, ma giusto per capire, cioè quando eravamo a pagina 8 c'era 1.355.000 di fondo pluriennale vincolato in entrata.
Ok, la prima riga in alto. Sì.
La prima riga in alto. Quello lì è anche all'interno dei 7.672.000, quindi se io faccio 7.672.000 meno 1.355.000, che sono gli investimenti degli anni prefinanziati, negli anni prima non conclusi e quindi non elencati, cioè sono ancora in corso ma io non ce li ho elencati, arrivo all'importo dei 6.316.000 che è l'elenco che riportiamo nella nota integrativa. Quindi quelli degli anni passati, non terminati, non li elenchiamo, però ne abbiamo ancora in giro, in corso. Poi questo 1.355.000, come dicevamo prima, quando facciamo il consuntivo aumenterà, perché in quel momento verranno analizzate tutte le opere ancora in corso e se non sono terminati verranno portati nel 2020. E l'ultima pagina è questo pareggio di bilancio, che era un adempimento molto importante a livello nazionale, europeo, che ci dava diversi limiti negli anni passati e poi dopo è stato abrogato, è stato tolto, però adesso la sezione riunite della Corte dei Conti con delibera 20/2019 ha detto che in realtà non dobbiamo ancora rispettarlo in un modo molto più blando, in un modo molto meno rigido rispetto a prima, però dobbiamo comunque fare un minimo di conteggio. Cosa significa sostanzialmente? Significa che se noi fossimo un ente che volessimo fare molto debito, non lo possiamo fare, perché il debito che possiamo fare nuovo deve essere comunque inferiore al rimborso dei mutui che stiamo facendo.
Okay.
Quindi avremo dei limiti nel caso noi con 190.000 euro abbiamo, e tutte le ruote, tutto l'importo di rate vecchie che dobbiamo restituire, non abbiamo questo problema. Infatti 603.000 euro è la differenza tra il titolo quarto della spesa, che è rimborso rate e mutui, la parte solo di quota capitale, e il debito dei 190. Nel 2021-2022 no, è praticamente è tutto il titolo quarto dell'entrata. Questo è un po' quanto.
L'importo che potremmo indebitarci è questo?
No. Ah, sì, sostanzialmente sì, sia il 10 per quel limite, il limite del 10% sì, ci dice se possiamo indebitarci o no.
E questo
dopodiché, se noi volessimo indebitarci, non ci possiamo indebitare di oltre i 190 e non possiamo indebitarci di 800.000 euro, sostanzialmente.
Quindi meno
debiti, 190 abbiamo, più 603.
Ma voglio capire, meno debiti abbiamo, meno ne possiamo fare.
No?
Sì.
Più cade il debito,
esatto, meno ne perfetto, possiamo fare. Il pareggio è sempre stato così. Il patto, il famoso patto di stabilità, è una fregatura, nel senso che gli enti virtuosi che avevano un rimborso di quota capitale molto basso non avevano capacità di fare nuovo debito. Gli enti non virtuosi, che avevano tanti mutui vecchi da rimborsare, potevano fare più debito. Sì. Questo è il meccanismo perverso del patto di stabilità. E è sempre questo. Non ha senso.
Cioè, tu più paghi dei debiti, poi dici, dopo sono più forte, ne potrò fare se ho bisogno. No. Invece no.
No. Però adesso speriamo che l'avevano tolto, adesso vanno a ripristinare, speriamo che questo lo cancellino definitivamente, perché l'hanno inserito all'interno della Costituzione, quindi qua era una legge rafforzata, quindi non sono riusciti ad abrogarla, sostanzialmente per quello. Per questo è finito, due parole solo sul TUP, perché comunque anche questo...
Per regolarità della Commissione dobbiamo fare anche l'ultimo punto. Però c'è poco, qui abbiamo soltanto una piccola variazione.
Allora, note di aggiornamento al DUP. Il DUP noi lo presentiamo al Consiglio entro il 31 luglio, lo approviamo in giunta entro il 31 luglio, lo presentiamo al Consiglio inviando una mail, inviando a tutti i consiglieri via mail. Dopo qualche mese lo approviamo, quindi il documento unico di programmazione dell'anno dopo lo approviamo solitamente a ottobre, quest'anno l'abbiamo approvato inizio novembre, 12 novembre, adesso non ricordo bene il giorno. Dopodiché però, quando facciamo il bilancio del 2020, cambiano tante cose, cambia la legge di bilancio dello Stato, Abbiamo la legge della regione, quindi abbiamo tutta una parte normativa che deve essere modificata, aggiornata, perché non è più valida quella precedente. Quest'anno, essendo andati anche avanti, ed è questo interessante, abbiamo cambiato anche la parte dell'analisi demografica. Quindi l'analisi demografica, che solitamente è sempre relativa all'anno prima, non viene aggiornata in questa fase. Adesso invece è possibile leggere quella già al 31 dicembre 2019, a pagina 9, analisi demografica. Analisi economica è rimasto uguale perché non avevamo, era comunque troppo presto per avere i dati aggiornati. Poi, come dico, appunto, abbiamo la legge di bilancio, tutta la parte normativa è stata aggiornata. Abbiamo aggiornato tutti i dati di bilancio, ovviamente, perché prima avevamo riportato, e questi sono soprattutto nella parte finale della nota d'aggiornamento, perché prima avevamo l'assestamento del 2019 e il pluriennale 2020, oggi invece il 2020 un bilancio, è un primo anno di bilancio buono, cioè era buono anche il 2020 pluriennale, perché il bilancio è autorizzatorio, quindi sui tre anni. Quindi io approvo, noi approviamo un bilancio oggi, 2020, 2021, 2022, sì. E si può impegnare nel 2020, nel 2021 e nel 2022. Però ovviamente c'è più cura, più accortezza, l'avanzo si può applicare solo nel primo anno, nell'anno principale, perché non tutte le spese le impegni nel 2021 e 2022. Gli impegni, non so se fai un contratto pluriennale di pulizie, se fai un contratto pluriennale di manutenzioni, che solitamente non vengono fatte, o di contributi, se fai una convenzione pluriennale allora lo impegni anche, oppure il sisma lo puoi impegnare, lo scrivi su più anni e lo impegni già su più anni, però nel 2020 diciamo è quello quello immediato dove, sul quale puoi applicare l'avanzo, che negli altri non puoi. Abbiamo aggiunto un obiettivo strategico a pagina 99, questa è la parte strategica che solitamente, cioè viene cambiata quando ci sono appunto delle novità da introdurre, quindi qui abbiamo introdotto tutto il lavoro che viene fatto sull'anticorruzione e la trasparenza. Quindi a pagina 99 c'è un nuovo obiettivo strategico sotto l'indirizzo strategico 5, la comunità sicura, che è salvaguardia del preminente interesse pubblico alla legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa. Allora, questo indirizzo strategico 5 era un indirizzo strategico tutta unione, cioè tutti quegli altri obiettivi strategici sono attuati dall'Unione. Questo invece è attuato da tutti i comuni, quindi è proprio un adempimento che viene fatto nel nostro bilancio, tanto che è stato approvato il piano anticorruzione, credo, nel consiglio precedente, dico bene Mauro, dei consigli precedenti, piano anticorruzione della trasparenza, deve essere stato approvato, o l'ultimo, il penultimo consiglio forse.
L'ultimo no, quello prima.
E a pagina 129 è declinato per questo obiettivo strategico, l'obiettivo operativo e gli indicatori con cui verrà valutato. L'obiettivo operativo è sviluppo di politiche integrate di prevenzione e contrasto dei fenomeni di maladministration e di promozione della trasparenza in un'ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell'organizzazione e dell'attività dell'ente, per il perseguimento dei propri fini istituzionali secondo i principi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. E poi abbiamo inserito il valore di riferimento e il target. Il valore di questa, diciamo che è fatto un po' diverso rispetto agli altri indicatori, perché infatti sotto c'è una nota. Negli altri indicatori fatti prima, negli anni passati, il valore di riferimento era un valore storico, quindi si diceva. Nel 2017, nel 2018, noi abbiamo, non so, tot prestiti in biblioteca, quindi cosa ci attendiamo? Questo è il valore di riferimento, cosa ci attendiamo? Qui invece questo valore di riferimento è praticamente il denominatore di quello dell'indicatore indicato nella parte grigia. Quindi numero aree rischio aggiornate fratto numero totale aree rischio da mappare. Quindi il numero totale delle aree rischio da mappare sono 10 e nel 2020 bisognerebbe raggiungere il 50%, quindi aggiornarne 5. Quindi è costruito in modo leggermente diverso questo. Idem l'altro del grado di copertura delle attività formative dedicate al personale, e quello prima invece che leggevo aggiornamento piano di gestione dei rischi per processi, è l'unico che è stato aggiornato. E importante è la parte finale del documento unico di programmazione, a partire da quello che abbiamo approvato a luglio, porta all'interno i documenti di programmazione che non vengono più approvati in modo autonomo. Quindi a pagina 189 troviamo la programmazione triennale degli investimenti dei lavori pubblici, che è un aggiornamento rispetto a quello che era già stato riportato nel DUP. Questa è la nota d'aggiornamento del DUP, quello riportato nel DUP di luglio. Questi sono tutti gli investimenti superiori a 100.000 euro che devono essere iscritti nel piano del triennale degli investimenti. E questi sono documenti ministeriali e sono anche un po' bruttini perché si leggono, purtroppo mettendoli qua dentro li abbiamo dovuti dividere così perché sennò non sarebbero stati leggibili, quindi bisogna fare un po' un collage nel leggerli, ma sono così. Sono però sostanzialmente gli interventi del terremoto e sono, adesso si vede abbastanza, pagina 194, che sono
quelli superiori a 100.000 euro,
esatto. Quindi più i 190 di debito, più i percorsi ciclabili e la rimozione, ne abbiamo quattro noi in realtà, abbiamo gli interventi di asfaltatura funzionale di collegamento tra i centri, 190.000 euro, i percorsi ciclabili, 200.000 euro, rimozione amianto, bocciodromo di Rovereto, 120.000 euro, aree del riuso, 115.000 euro, che sono nostri, non ricostruzione, gli altri sono quelli della ricostruzione. E qui è interessante perché una volta questo veniva approvato con delibera di giunta a sé stante e poi veniva allegato il bilancio di previsione. Oggi invece è approvato proprio col documento unico di programmazione, quindi il documento unico di programmazione è diventato più importante perché approva questi strumenti di programmazione. Approva anche il programma biennale degli investimenti, delle forniture e dei servizi, che sono praticamente, che a pagina 201, programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi, perché se dobbiamo acquistare, se nel 2020 o nel 2021 dobbiamo affidare dei servizi che l'importo complessivo del servizio che affidiamo, quindi possiamo affidarlo anche per i prossimi 5 anni, superi 40.000 euro, va iscritto qui. Cioè, lo Stato ci chiede di fare una programmazione per quello che noi vogliamo affidare, per i servizi e le forniture superiori ai 40.000 euro. Abbiamo anche l'energia elettrica, che per noi comunque un importo è abbastanza importante, e quindi è all'interno di questa programmazione. E ci chiede di programmare, ovviamente, sempre adempimenti in più. E anche questo si approva qui, non c'è bisogno di un'apposita delibera, che invece lo scorso anno non l'avevamo messo, siamo andati addirittura in consiglio lo scorso anno con questi ad approvarli. Poi abbiamo i piani di razionalizzazione che non sono più necessari, da partire da adesso, la legge che la prevede non li ha confermati. Il fabbisogno del personale invece, che è stato approvato con apposita delibera di giunta, quindi c'è una delibera di giunta approvata il giorno in cui abbiamo approvato gli schemi, dove abbiamo il fabbisogno del personale aggiornato. La programmazione degli incarichi, che sono gli incarichi che abbiamo bilancio sostanzialmente, però ci viene richiesto anche questo, un adempimento che è riportato qui. Poi basta. questo è il DUP e che riveste particolare importanza appunto per questa, sia per, cioè, l'importanza grande per gli indirizzi strategici, obiettivi operativi, indicatori che misurano il lavoro dell'amministrazione e gli strumenti di programmazione. L'ho fatta anche un po' lunga.
Hai detto una cosa. Allora, sono le ore 20 esatte, si concludono i lavori della commissione.